CineUni presenta
Bentornati amici di CineUni. Non ci sentiamo da un po', lo so che vi siamo mancati. Come accennato nell'ultima puntata, ci siamo presi una piccola pausa per le festività, ma ora siamo qui, siamo pronti per condividere con voi tutte le nostre opinioni assolutamente non richieste, in cui come al solito consigliamo alcune pellicole e ne distruggiamo di altre. Per chi ci stesse ascoltando per la prima volta, mi presento. Io sono Irene e purtroppo per voi condurrò questa puntata, ma non vi preoccupate perché ci saranno dei contenuti molto interessanti. Questa che state ascoltando infatti è CineUni, il format delle radio universitarie che si occupa di cinema, chi lo avrebbe mai detto? Ogni settimana pubblichiamo nuovi contenuti interessantissimi riguardanti le ultime pellicole uscite nelle sale o anche in streaming, ma recensiamo anche quei film un po' più vecchiotti che hanno lasciato un segno nella storia del cinema e in generale nei nostri cuori. Per ascoltare i nostri podcast, le nostre puntate o leggere le nostre recensioni, vi ricordo che non dovete far altro che visitare il nostro sito, quello delle radio universitarie, www.raduni.org, oppure visitare l'app di Spotify. Inoltre non dimenticate di seguirci anche sui social, in particolar modo su Facebook e su Instagram, dove oltre a pubblicare le nostre rubriche settimanali, carichiamo tutte le settimane alcune interviste esclusive a personaggi del mondo dello spettacolo e moltissimi altri contenuti interessanti come video o sondaggi in cui chiediamo anche la vostra di opinione, quindi mi raccomando, accorrete in tantissimi. Ma ora direi bando alle ciance e partiamo subito con le ultime news dal mondo dello spettacolo.
CineUni. Che film questa radio?
Nella prima puntata di questa stagione avevamo già accennato all'ultimo film di Sorrentino, È stata la mano di Dio, consigliandone la visione. E devo dire che siamo stati anche un po' di buon auspicio, perché alla fine questo film è stato apprezzato tantissimo anche dall'Academy, entrando nella shortlist dei semifinalisti per gli Oscar 2022. E noi ovviamente non vediamo l'ora che arrivi l'esito definitivo delle candidature per scoprire se l'Italia potrà essere presente oppure no. A quanto pare, comunque, noi non siamo stati gli unici ad averlo apprezzato. Infatti, proprio in questi giorni è uscita fuori una notizia che ci fa sentire molto orgogliosi e patriottici e che non potevamo non riportarvi. E cioè che, a quanto pare, Robert De Niro ha apprezzato così tanto il film di Sorrentino tanto da scrivere una vera e propria lettera d'amore nei suoi confronti sulle pagine di Deadline, che, per chi non lo sapesse, è una nota rivista online inglese di intrattenimento. La cosa che fa più sorridere noi italiani è che De Niro definisce Napoli la New York italo-americana che lui tanto ama e paragona il film di Sorrentino a tutti quei film ambientati a New York che della città effettivamente rappresentano l'essenza. Si pensi ad esempio a Taxi Driver, di cui De Niro è protagonista. Quindi chissà che anche il buon Robert De Niro non ci porti fortuna. E Roberto, visto che sei sicuramente all'ascolto in questo momento, ci teniamo solamente a dirti che dopo una dichiarazione d'amore del genere, come minimo agli Oscar ci aspettiamo che tu faccia il tifo per l'Italia. Ovviamente sempre nel caso in cui riesca ad arrivarci, ma per questo ci teniamo sicuramente aggiornati in futuro. Ma ora lasciamo un po' da parte il grande schermo e spostiamoci nel mondo delle serie TV. Questa settimana, sulla pagina Instagram di Fleabag, la serie TV britannica prodotta per la BBC in accordo con Amazon Studios, si è letteralmente scatenato il panico. Infatti il profilo ufficiale della pagina ha pubblicato un post dal significato un po' criptico, se così vogliamo dire, in cui si lasciava presagire che ci fossero dei work in progress, insomma sembrava quasi che volessero annunciare l'uscita di una nuova stagione. I fan ovviamente sono impazziti, hanno cominciato a lasciare migliaia di commenti euforici sotto al post, per poi scoprire qualche giorno dopo che in realtà si è trattato solamente di un grande malinteso, perché lo scopo del post era un altro, ovvero quello di suscitare attesa per il ritorno dell'emittente sugli schermi televisivi e non più solo sulla piattaforma streaming. Quindi mi dispiace per tutti i fan di Fleabag in ascolto, mi dispiace anche per me, visto che io sono una grandissima fan di questa serie TV, ma non ci sarà purtroppo una terza stagione e al momento possiamo solamente limitarci a riguardare all'infinito le prime due stagioni in loop, piangendo e ridendo contemporaneamente, perché è questo l'effetto che questa serie TV fa. Ma ora confortiamoci un pochino con il nostro CineTime.
CineUni presenta CineTime.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
Proprio in questi giorni, nelle sale italiane, è uscito un film che a mio parere merita di essere preso in considerazione. Sto parlando di La Fiera delle Illusioni, Nightmare Alley, per la regia di Guillermo del Toro. Ora, probabilmente potrei anche fermarmi qui perché il regista si presenta da sé. Ricordiamo che stiamo parlando dello stesso regista del Labirinto del Fauno, di Crimson Peak o del più conosciuto La Forma dell'Acqua, che infatti è stato vincitore come miglior film dell'Oscar nel 2018, che però sinceramente a me non è mai piaciuto particolarmente, ma questo è un altro discorso. Comunque, lasciate che io vi dia qualche informazione in più sul cast di La Fiera delle Illusioni. Il film vede la partecipazione di Bradley Cooper come protagonista, ma al suo fianco ci sono tantissimi attori esperti come Kate Blanchett, Rooney Mara, Willem Dafoe, quindi insomma, non so se mi sono spiegata, ma è veramente un cast stellare. Ciò che però colpisce di più di questo film non è tanto il cast che vi recita all'interno, quanto piuttosto il fatto che sia esteticamente bello da vedere. L'intero film è accompagnato da questi toni macabri e gotici, che però al contempo sono anche molto fiabeschi e rendono benissimo l'idea dell'illusione, che è appunto il leitmotiv di tutto il film. La storia gira tutta intorno al protagonista, un giostraio che grazie al suo carisma riesce a truffare e manipolare gli spettatori del Luna Park per estorcergli del denaro. Le sue vittime sono infatti soprattutto personaggi dell'elite benestante e il filo rosso che collega tutto il film è proprio questa volontà molto forte di scalare i gradini sociali e cercare di mutare la propria sorte, che però si mostra impossibile da mutare, come a voler dire che quando si nasce in un determinato ambiente, in un determinato contesto, la scalata sociale non è così facile, anzi è piuttosto improbabile. Ed io vi consiglio caldamente di andarlo a vedere perché a volte forse abbiamo bisogno un po' anche noi di credere in determinate illusioni. Bene, con questa chiusura ad effetto che mi fa sembrare una grandissima ed espertissima critica cinematografica, io vi lascerei al CineTime di Amanda, che invece ci parlerà di un film del tutto diverso da quello che vi ho appena descritto, ovvero Spider-Man No Way Home. Tra l'altro, questo film si lega bene anche con il tema della puntata che adesso vi svelerò. In questa puntata vi vogliamo parlare della musica italiana al cinema. E lo so, mi state chiedendo che cosa c'entra Spider-Man con la musica italiana al cinema. Anche noi inizialmente non volevamo crederci, ma a quanto pare all'interno dell'ultimo Spider-Man sono state inserite alcune canzoni italiane, o meglio alcune canzoni di un compositore con cittadinanza italiana, e cioè Michael Giacchino, che è anche il compositore della colonna sonora di Jojo Rabbit. E sempre all'interno dell'ultimo Spider-Man è presente una traccia dell'Andante di Vivaldi. Quindi, insomma, capite che è un film pieno di sorprese, ma di questo ve ne parlerà meglio Amanda nel suo CineTime.
Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. La storia cinematografica di Spider-Man è lunga e anche un po' travagliata. Con l'arrivo dell'MCU, però, Spider-Man sembra aver trovato una sua dimensione stabile, più o meno. Spider-Man No Way Home è l'ultimo titolo di casa Marvel, che torna al cinema con la famosa quarta fase dell'MCU insieme al nostro amichevole Ragno di Quartiere. Il film riprende da dove ci aveva lasciato Spider-Man Far From Home. Quentin Beck, alias Mysterio, ha svelato l'identità di Peter Parker, che insieme ai suoi amici deve ora affrontare un processo mediatico. Nonostante l'aiuto di un cameo molto apprezzato dal pubblico, per Peter e i suoi amici la vita non è più la stessa e nemmeno l'università dei sogni vuole avere più a che fare con loro. Peter cerca così aiuto da Doctor Strange, che gli propone un incantesimo capace di cancellare la memoria a tutti, facendo dimenticare la sua doppia identità. E qui la premessa sarebbe interessante, non fosse per alcuni piccoli, minuscoli problemi. Quello che salta all'occhio proprio durante la scena in cui l'incantesimo di Strange viene destabilizzato è la voglia della Marvel di inserire comunque gag comiche nei suoi film. Un risultato a volte riuscito, a volte no. La sensazione in questo film per alcune gag è la stessa che si prova quando un professore tenta di fare quella battuta divertente, ma fallisce miseramente, e tu rimani lì a chiederti in quale momento avresti dovuto cominciare a ridere. Il lato positivo, almeno, è che la scena ci fa capire quanto il Peter Parker dell'MCU sia ancora un ragazzino, ben lontano dagli Spider-Man maturi di Maguire e Garfield, che, pur avendo momenti comici, non scadevano mai nel cringe o nell'insensato. E questa immaturità del Peter dell'MCU è anche ciò che ha sempre convinto meno del personaggio, legato al cordone ombelicale di Tony Stark dal minuto 1 della sua prima apparizione. Una presenza ingombrante che appiattiva il personaggio di Spider-Man a bimbo ragno. Ma finalmente No Way Home ribalta questa prospettiva e dentro la fine del film del bimbo ragno che non può stare senza i gadget di Stark rimane ben poco, anzi, per fortuna, proprio nulla. I toni del film, infatti, diventano più maturi. Peter non ha più la cintura di sicurezza a proteggerlo dalle sue azioni avventate e arriva addirittura a riconsiderare il suo ruolo come Spider-Man. Ma lo sanno bene i fan del supereroe, Spider-Man non può tirarsi indietro, anche se la consapevolezza è che, per ogni vittoria dell'uomo ragno, Peter Parker è destinato a pagare un prezzo. Ecco quindi che, in un film in cui Spider-Man diventa veramente e soprattutto finalmente Spider-Man, non si poteva che avere villain di tutto rispetto. Come conseguenza dell'incantesimo di Strange, nell'universo del Peter di Tom Holland si riversano cattivi già conosciuti: Doc Ock, Green Goblin, quello di Defoe, tranquilli, l'Uomo Sabbia, il Dr. Connors, alias Lizard, ed Electro, a cui per fortuna hanno fatto il restyling. E qui si svela anche il reale fattore di successo di un film che parte con una base di personaggi ancora piuttosto deboli in realtà, a partire proprio da Spider-Man stesso, che viveva all'ombra di Stark. Il film si fa apprezzare perché punta proprio a quei fan nostalgici che ricercavano in questo Spider-Man quelli delle saghe precedenti. E su questo non delude, perché i villain e le loro storie si amalgamano bene, a partire dai personaggi di Alfred Molina, Dottor Octopus, e Willem Dafoe, Green Goblin. Ovviamente, questo non riesce a salvare del tutto un film che in diversi punti ha dialoghi dimenticabili e che di certo non è perfetto, ma strizza l'occhio ai nostalgici quel tanto che basta per farli esultare quando i loro personaggi preferiti tornano in scena, tra easter egg e reunion inaspettate.
Peter, stai lottando per avere tutto quello che vuoi, mentre il mondo cerca di farti scegliere.
Insomma, Spider-Man aveva bisogno di questi villain, aveva bisogno di emanciparsi e lo fa arrivando alla fine di un percorso che si presenta come un nuovo punto di partenza, da cui costruire un personaggio più maturo e consapevole di se stesso, dei suoi limiti, dei suoi poteri e delle sue responsabilità. Se i richiami ai precedenti Spider-Man siano o meno davvero all'altezza, questo dovrete dircelo anche voi, lasciando un commento sul profilo Instagram di CineUni. Da CineUni è tutto, io sono Amanda Luisa Guida e vi auguro una buona visione.
CineUni, che film è questa radio?
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no. Fare o non fare, non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco,
potrebbe piovere.
Cinever Green, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
Sì, è la fine di un genere. Sì, è la fine della sicurezza. Sì, è la fine di un mondo. Ma non è la fine di un sogno. È il 1986. Con queste parole Sergio Leone introduce in un'intervista la sua dichiarazione d'amore per il cinema, 2 anni dopo l'uscita nelle sale del suo testamento artistico più intimo. C'era una volta in America.
Dov'è? Dov'è nascosto?
Sullo sfondo di una New York anni 30 appena uscita dal proibizionismo, David Aronson, per gli amici Noodles, Robert De Niro, è abbraccato da alcuni sicari. E nonostante sia riuscito a far perdere le sue tracce per ben 30 anni, una lettera lo richiamerà al suo quartiere di origine dove la sua genesi criminale si è sviluppata. Palcoscenico di ricordi, rimorsi e debiti morali insoluti. Rivivremo le scelte che lo hanno avvicinato e allontanato dall'unico vero amore della sua vita, Deborah, interpretata da Elizabeth McGovern, e dall'amico fraterno Max, un tormentato James Wood, ambizioso compagno nella sua ascesa fuori legge. Come suggerisce il titolo, C'era una volta in America si rivolge al suo pubblico richiamando indirettamente la fiaba, spingendosi oltre, accennando ad una serie di archetipi classici e religiosi che riconoscono la confusa ricerca del protagonista come iscritta da sempre nella nostra umanità. Noodles e compagni crescono e vivono all'ombra delle tradizioni ebraiche del Lower East Side. E non è un dettaglio da poco. Non agiscono contro la legge, la sovvertono, dettando, o avendo l'illusione di farlo, una nuova legge, in quanto depositari di un rapporto strettissimo con essa che dura da secoli. Noodles è portatore e fautore della logica del più forte, ma è attratto sin da ragazzo da una spinta superiore, l'amore per Deborah. Insofferente verso le cose come stanno, la ragazza desidera crescere attraverso lo studio disciplinato della recitazione e la danza, coltivando con la preghiera sul Cantico dei Cantici, ancora la musica, la sua aspirazione alla vita e alla vita amorosa. In tal senso vuole dettare la sua legge, sfiorando Noodles, senza però cogliere il suo mondo. Un mondo dove Max sfida chi detta le regole della malavita, ma si trova scisso dai compromessi con chi di potere ne ha più di lui, castrandone l'animo anarchico.
Cos'è? È un sogno. È un sogno che ho avuto per tutta la vita. E ti giuro, Noodles, che io e te insieme possiamo farlo avverare.
In questa cornice di senso, la musica occupa un ruolo cruciale, anch'essa con le sue di leggi. La colonna sonora del maestro Ennio Morricone, vincitrice ai Nastri d'Argento nel 1985, risveglia e modula il ritmo dei ricordi del protagonista. Un incedere sereno e oltre il dolore, a tratti disincantato e rassegnato, mentre i silenzi si trasformano in sguardi nutriti da nostalgiche armonie e cori angelici, come in Friendships and Love e in Deborah Steen, o dai motivetti flautati di un satiro che preannuncia il caos, come nella celeberrima Kokai Song immortalata da Georg Zamfir. L'ultima epopea di Sergio Leone è una parabola onirica di una coscienza ancora lacerata nell'oggi dalla sua contraddittoria adesione sia alle leggi del cielo che a quelle degli inferi, che desidera una nuova melodia che chiuda finalmente i conti col dolore arrecato e subito. La memoria, altro retaggio dei padri, si evolve nel memoriale, presenza viva nel qui ed ora, così intensa da soppiantare un presente già morto, svuotato di ogni lirica. Eppure, per Noodles è ancora possibile un ultimo gesto sovversivo di autentica libertà e di amore per se stessi, proprio grazie a quelle melodie. Ma sarà poi davvero così? Ancora il silenzio, rotto da un sorriso nostalgico in fuga dalla realtà. Qui è Guglielmo Ercole De Simone, per Cineuni, Roma. Passo e chiudo!
Anche Guglielmo nel suo Cinevergreen ci ha parlato di un film in cui la musica italiana di un compositore del calibro di Ennio Morricone la fa da protagonista e costituisce forse l'elemento più caratteristico dell'intera pellicola, quello che accompagna la narrazione dall'inizio alla fine. Io vorrei continuare a parlarvi della musica italiana nei film, ma in particolar modo vorrei concentrare l'attenzione sulla musica italiana nei film stranieri e su come questa venga percepita dagli spettatori. Io non so infatti se vi sia mai capitato di stare al cinema e di essere proiettati in una realtà completamente diversa dalla vostra, magari siete con la mente in un grande attico newyorkese oppure in un piccolo cottage inglese e sentite all'improvviso una canzone italiana, magari anche una canzone un po' datata, di quelle che ascoltavano i vostri nonni col vinile, o comunque una canzone che conoscete perché ha fatto la storia della musica italiana. E nel momento esatto in cui la ascoltate, anche se siete proiettati in una realtà del tutto diversa dalla vostra, vi sentite immediatamente a casa. Il fatto è che nelle produzioni straniere siamo così abituati ad ascoltare musica in lingua inglese o comunque musica prevalentemente non italiana, che quando sentiamo qualcosa di nostro ci fa sempre uno strano effetto, o almeno per me è sempre stato così. Ricordo ad esempio di essere rimasta affascinata da un film di cui vi consiglio la visione semplicemente per un piccolo particolare, ovvero la presenza in una scena cruciale del film della canzone italiana Il mondo di Jimmy Fontana. Il film in questione è About Time, in italiano Questione di Tempo, che è un film leggerissimo, molto piacevole, uscito nel 2013 e diretto da Richard Curtis. La trama è molto banale in realtà, il protagonista, una volta raggiunta la maturità, apprende da suo padre che gli uomini della sua famiglia hanno la capacità di viaggiare indietro nel tempo e da quel momento in poi iniziano per lui una serie di peripezie che lo porteranno a trovare l'amore della sua vita e a costruirsi una vita felice e soddisfacente. È un film che ti catapulta in un mondo comunque diverso da quello italiano, perché è un mondo tipicamente inglese, ambientato in Cornovaglia per la prima metà del film e a Londra per la seconda metà. Eppure la presenza di quella canzone italiana ad un certo punto ti fa sentire a casa, ti fa sentire in famiglia. Tra l'altro la canzone e il testo della canzone hanno un significato molto importante per delineare il rapporto che il protagonista ha con il suo ormai anziano padre e in generale con la sua famiglia. Eppure, ripeto, non si tratta di un film dalla trama particolarmente avvincente o memorabile, ma nonostante questo io ve lo sto raccontando e ve ne sto parlando proprio per via di quella canzone che me l'ha fatto apprezzare tantissimo. Quindi io non solo vi invito ad andarlo a vedere, ma vi invito anche a non sottovalutare l'importanza della musica all'interno del film, soprattutto se questa musica vi riporta a qualche ricordo lontano, personale, che può in qualche modo farvi ricordare per sempre di quella pellicola.
Cineuni. Non c'è inizio, non c'è fine, c'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca Cineuni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
Continuando sempre sul tema della puntata, io vi vorrei ricordare anche un altro film che ha fatto la storia del cinema e che vede la partecipazione di un compositore italiano di cui abbiamo già parlato nel corso di questa puntata, e cioè Ennio Morricone. Sto parlando di The Hateful Eight, il film del 2013 di Quentin Tarantino. Questo film è un western la cui colonna sonora è scandita dalle note del maestro Morricone e che infatti ha vinto moltissimi premi, tra cui il premio Oscar alla migliore colonna sonora, il Golden Globe per la migliore colonna sonora originale e persino un premio BAFTA. Ovviamente, qualora non sappiate di chi io stia parlando, cosa alquanto improbabile, comunque io vi invito ad andare subito a recuperare il nostro Riflettori Puntati interamente dedicato al maestro Ennio Morricone, che potete trovare sul nostro sito. E parlando di Riflettori Puntati e dell'importanza della musica all'interno dei film, non potevamo non concludere questa puntata non citando uno dei più grandi compositori e autori di colonne sonore cinematografiche, e cioè Hans Zimmer, di cui però ci parlerà meglio Miriam nel suo Riflettori Puntati. Io nel frattempo vi saluto, spero di avervi fatto compagnia e di non avervi annoiato troppo. Ma prima di lasciarvi del tutto vi ricordo di seguirci su tutti i social e di rimanere sempre aggiornati sugli ultimi contenuti della nostra redazione. Alla prossima e buon ascolto!
Riflettori puntati.
Si chiama proprio così la rubrica in cui facciamo un focus su un artista del mondo del cinema. Ciao, io sono Miriam e oggi i riflettori puntati sono su uno dei compositori musicali più conosciuti a livello mondiale. Stiamo parlando di Hans Zimmer. Viene dalla Germania e dal 1980 ha composto colonne sonore per ben oltre 150 film. Tra i più famosi ricordiamo Il Gladiatore, I Pirati dei Caraibi, Il Re Leone, film che sono rimasti nella storia soprattutto grazie alla propria colonna sonora. Il giovanissimo Hans fa subito conoscenza della musica grazie alla madre. Incomincia molto presto a premere i tasti del pianoforte che ha nella sua casa a Francoforte, fino a decidere di frequentare delle lezioni. Delle lezioni a cui però resiste solamente per 2 settimane. Per lui la musica insegnata in quel modo è noiosa, di ristrette vedute e troppo accademica. Perciò continua ad arricchire le sue conoscenze esercitandosi da solo da autodidatta. Ed è a questo punto che il padre lo esorta a non fissarsi sui precetti tradizionali della musica e della composizione, ma ad andare oltre. Tra gli anni 70 e 80 svolge l'attività di turnista suonando le tastiere in gruppi pop quali Ultravox, The Buggles e Chrisma. Il punto di svolta della sua carriera sia quando compone la colonna sonora per Rain Man, l'uomo della pioggia. Le sonorità create dalla fusione di una grande orchestra sinfonica con i sintetizzatori digitali diventano la sua firma. Utilizzando le sue parole, usa le nuove tecnologie per dare colori da aggiungere alla musica, colori che l'orchestra tradizionale da sola non può fornire. È molto difficile esprimere a parole i passi del processo creativo di composizione musicale. Di solito, compositori come Zimmer non lavorano a partire da una sceneggiatura, a maggior ragione in un film d'animazione. L'artista infatti ricorda che per Il Re Leone ha dovuto lavorare solo su un mucchio di storyboard, dei disegni con cui i registi cercavano di raccontare la storia, e c'erano continuamente nuove idee e cambiamenti. Eppure c'è un metodo a cui Zimmer fa riferimento per la composizione delle sue colonne sonore. Utilizza infatti magistralmente la tecnica della scala Shepard. Lo Shepard Tone nasce dalla mente dello psicologo Roger Shepard ed è un cosiddetto canone estremamente ascendente. Stiamo parlando di una sequenza di ottave suonate in modo che la scala sembri in continua salita. In poche parole, questo crea un'illusione sonora di continua ascensione all'orecchio degli ascoltatori. Il canone trasmette incertezza, attesa, focalizza completamente l'attenzione. Una tecnica utilizzata molto nel Cavaliere Oscuro o Inception. Come se non bastasse, Hans Zimmer è anche capo del dipartimento musicale della DreamWorks, per la quale ha composto le colonne sonore dei suoi più grandi successi: Shark Tale, Madagascar, Kung Fu Panda, Megamind, Cattivissimo Me. Secondo Zimmer, la musica è un linguaggio autonomo, un linguaggio che apre le porte alle emozioni. Con essa cerca di fare da tramite verso la storia di un film. Certamente non si può parlare del significato della storia attraverso la musica, ma c'è qualcosa riguardante l'esperienza del pubblico che trascende l'eleganza delle immagini e la bellezza delle parole. Ed è ciò che fa la musica, aprendo le porte, permettendoci di entrare in questo mondo, dandoci la possibilità di avere un'esperienza e di provare un'emozione. È come quando siamo di fronte a un'opera d'arte. L'artista non può certo dirci cosa provare. Quello che si fa nostro è un sentimento autonomo dell'esperienza, triste o felice che sia. Questo, in breve, è il riflettore puntato su Zimmer, che, usando le sue parole, cerca di rendere questo mondo un posto più colorato e rumoroso. Da Miriam è tutto, alla prossima!
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!